di farvi delle inquadrature, delle istruzioni per l'uso, chiamiamole così. Però se non c'è l'uso, non servono le istruzioni per l'uso. Capito? Quindi questa è la cosa più che dobbiamo subito dirci con più chiarezza e perseguire con determinazione, perché sennò va a farsi venire lo scopo, penso, effettivo. Ho questo tanto più vero quanto più noi abbiamo già in mente delle conoscenze del Vangelo di Luca. Che ce ne rendiamo conto o no, noi abbiamo già delle idee. E proprio perché le abbiamo già, sicuramente le diamo senza neanche accorgerci, forse. Le diamo per buone. La mia esperienza di queste cose, che stiamo per cominciare un'altra volta, ciao, mi dice che proprio questo, cioè l'avere già delle idee e il darle per buone, è un diaframma, un filtro, un ostacolo pericolosissimo, neutralizzante, che inibisce e paralizza la possibilità di essere evangelizzati da, in questo caso, da un Vangelo. Quindi, ancora più vero che per la questione del dépliant e per la questione delle istruzioni per l'uso, ancora più vero e necessario è questo che stavamo dicendo. Quindi mettiamocelo pur bene davanti, senza di questo non funzionerà il nostro cammino, il nostro esperimento. Soprattutto non si raggiunge l'obiettivo più importante, che non è quello di diventare chissà come esperti del Vangelo di Luca, ma semplicemente di alfabetizzarci un po', in modo che, trattandosi di uno dei quattro documenti fondamentali del cristianesimo, dei quattro Vangeli, insomma, non sia soltanto una alfabetizzazione al Vangelo di Luca, ma in generale a un Vangelo, cioè ad uno di quelli che sono i fondamenti della fede cristiana. Questo è la prima cosa. La seconda, che viene subito dopo, da dirci stasera in modo imprescindibile, assolutamente necessario, è questo, che si collega un po' con l'ultima cosa che ho detto. E cioè, il cristianesimo è nato dall'annuncio del Vangelo, parola di origine greca, traslitterata in italiano più o meno con le stesse lettere, con le stesse parole, con le stesse consonanti, le stesse vocali, che indica l'annuncio di qualcosa di molto grande, di un annuncio, di una notizia, di una scoperta molto grande e sconcertante, capovolgente, capace di mettere in crisi e comunque di destabilizzare la vita delle persone. Noi diciamo destabilizzare, i testi biblici dicono convertire. Che vuol dire? Presso poco, proprio destabilizzare, cioè cambiare le basi. Quindi mettere in crisi e poi cambiare le basi. Ora, il cristianesimo è nato così. Su questo non ci sono dubbi che sia nato così. Questo però comporta una cosa, non è un'affermazione puramente storica. Cioè, quella volta le cose sono andate così. È È un'affermazione molto di più che questo, che contiene molto di più. Cioè contiene che cosa? Che non solo quella volta, ma anche adesso, oggi e domani e sempre, il cristianesimo nasce, potrà nascere, potrà spuntare, potrà, solo per questa via. Per la via, cioè, di una rievangelizzazione o nuova evangelizzazione, visto che non siamo alla prima generazione cristiana, e di una rievangelizzazione o nuova evangelizzazione, parole che voi sapete sono oggi slogan ripetutissimi dal Papa, dai Vescovi, sono degli slogan della Chiesa contemporanea. Rievangelizzazione o nuova evangelizzazione è tanto più necessaria se è vero quello che dicevamo prima, cioè che noi veniamo da una storia del cristianesimo che non si è sviluppata per questa via, non si è sviluppata per la via dell'annuncio e della scoperta, ma per la via della tradizione, o peggio ancora, per la via del dare per scontato, come dicevamo prima, dare per buono che il cristianesimo esiste già, noi ce l'abbiamo già, ci siamo seduti sopra. Questo è, vi dicevo prima, quanto di più pericoloso, ma è quello che rende il termine evangelizzazione, nuova evangelizzazione, rievangelizzazione, che oggi si usa così tanto, di un'attualità particolarmente su misura per le nostre comunità, per le nostre situazioni di cristianesimo tradizionale o convenzionale, cioè che è basato su delle convenzioni, cioè delle cose che si danno per buone, per scontate, per acquisite, che invece sono tutt'altro che tali, tutt'altro che da dare per buone, sono invece da rievangelizzare. Terza cosa che andiamo dicendo, e ci avvicina più direttamente al testo del Vangelo secondo Luca, che cos'è un Vangelo, visto che ci mettiamo ad aprire un percorso di questo genere. Adesso come adesso noi conosciamo un Vangelo come un libro, un testo scritto, un libro della Sacra Scrittura, uno dei tanti libri della Scrittura. Siamo il Vangelo come un libro. Ma la parola Vangelo, prima di essere stata usata per, diciamo così, titolo di un libro, come la conosciamo noi, è invece stata usata per indicare non un libro, ma una comunicazione da persona a persona, una narrazione di esperienze fatte e nelle quali si è scoperto un fascino così grande dal averci dedicato la vita. Chi è Luca? Chi sono gli evangelisti? Delle persone così. Ma prima di essere delle persone che hanno scritto qualcosa, quando era necessario, si è arrivati anche a questo, del resto senza lo scritto il Vangelo non si sarebbe potuto trasmettere fino a noi in termini di custodia, cioè mantenendo la sua identità, senza perdere per la strada le sue caratteristiche, i suoi connotati, prima di essere gente che ha scritto un libro, gli evangelisti sono stati delle persone che hanno incontrato, che hanno fatto un incontro, che hanno incontrato una realtà, un fatto, un evento, un avvenimento, dal fascino e dalla attrattiva coinvolgente e sconvolgente, nel senso che dicevamo prima, cioè destabilizzante. Ora, adesso che noi abbiamo invece la custodia scritta, il libro Vangelo, se vogliamo che continui a verificarsi la nascita del cristianesimo così come è stata e come sempre dovrà essere dall'annuncio di un Vangelo, bisogna che quello che noi facciamo riproduca quello che fu alle origini, bisogna che riproduca quello che la parola Vangelo significò fin dalle origini, cioè raccontare o sentirsi raccontare non una storiella o una notizia nel senso informativo del termine, ma raccontare o sentirsi raccontare in ripresa diretta un evento nel quale si è coinvolti noi. Senza fare cessare il Vangelo di essere un libro per farlo diventare una parola, un appello, una chiamata, quindi un incontro, non si riproduce più la scintilla originaria che ha dato origine al Vangelo e che ha dato origine al cristianesimo, quindi non si è sul canale giusto, non si è sintonizzati. Quel che al massimo si potrà ricevere è qualche trasmissione culturale di tipo cristiano, nel senso che riguarda il cristianesimo, ma non quello che il Vangelo è stato fin dalle origini, e cioè un incontro con Gesù risorto. L'esperienza personale coinvolta di un incontro con questo evento così strabiliante come quello del crocifisso risuscitato, che appunto perché è risuscitato veramente, non per modo di dire, appunto perché una presenza reale continua a chiamare, continua a incontrarsi e ad essere incontrato, continua a fare degli appelli, a lanciare una proposta, continua a dire: tu vieni e seguimi. Continua a dire: se vuoi, tu puoi. Continua a dire: tutto è possibile a chi crede. Continua a dire quello che ha colpito, per non dire trafitto, conquistato l'esistenza dei primi testimoni dell'esperienza cristiana, cioè dell'incontro con Cristo. Guarda caso, il Vangelo di Luca comincia proprio col dirci questa roba qua. Non è che la stiamo dicendo quindi così, per caso. Le prime righe del Vangelo di Luca, che poi è il primo volume di un'opera in due volumi, che comprende anche un altro libro della Bibbia, del Nuovo Testamento, che è il libro degli Atti degli Apostoli, perché l'Evangelista Luca, diciamolo subito, è l'unico dei quattro evangelisti che ha scritto un Vangelo in due volumi. Gli altri hanno scritto i Vangeli di un volume, questo è l'unico che ha scritto un Vangelo in due volumi. Oggi questi due volumi, nelle nostre Bibbie, invece di essere uno dietro l'altro, sono uno un po' separato dall'altro, e uno è intitolato Vangelo e l'altro è intitolato, nelle nostre Bibbie, Atti degli Apostoli, ma in realtà come sono nati questi due volumi? Sono nati come due volumi consecutivi di un'unica opera, l'opera lucana, cioè come la chiamano gli studiosi, cioè il Vangelo secondo Luca, volume primo, volume secondo. Guarda caso, la prefazione dell'opera lucana, le prime righe del Vangelo secondo Luca si presentano proprio in questo modo che vi stavo dicendo. Molti, capitolo primo, versetto primo e seguenti, vi leggo la traduzione della CEI, quella che si usa nella lettura della domenica, nella lettura della liturgia, se ne avete qualcun'altra ci sarà qualche lettura, ma dovrebbe essere lo stesso più o meno. Molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi. La prima parola che abbiamo incontrato è racconto di avvenimenti successi tra di noi. Ora, finché noi, il cristianesimo, non lo vivremo come il racconto di un avvenimento che ci è successo, noi non avremo incominciato il cristianesimo così come ha cominciato fin dalle origini, cioè non avremo fatto il primo passo ancora. Molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi. Così come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio, testimoni vuol dire precisamente persone in causa, non fuori causa, perché se uno è fuori causa non è testimone. Coloro che ne furono testimoni, cioè che ne sono stati coinvolti fin da principio e che quindi di seguito, di conseguenza, divennero ministri della parola. Ministri della parola significa precisamente quello che fanno i camerieri con il cibo, cioè gente che porta sul tavolo qualcosa da mangiare. Ministri della parola, qui la parola non viene specificata, andrebbe scritta con la lettera maiuscola, in italiano di solito invece non la mettono così, perché questo è un nome proprio, non è un nome comune, a dire ministri del parlare, ministri della parola, con la P maiuscola, nome proprio, cioè di quella parola che essi avevano per primi ascoltato da Gesù, con la quale si erano compromessi testimoni, e che quindi, proprio perché si erano compromessi, perché l'avevano trovata affascinante, ne diventano ministri. E siccome dunque molti hanno già fatto questo, cioè si sono occupati di raccontare gli avvenimenti successi tra noi, parlo di avvenimenti perché ci sono stati comunicati da persone che fin da principio ci sono stati dentro, testimoni, e quindi ne sono diventati ministri, così ho deciso anch'io di fare qualcosa del genere, dice l'autore del Vangelo secondo Luca, cioè di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e poi di scriverne un resoconto ordinato per te, egregio signor Teofilo, perché tu ti possa rendere conto da te di persona della solidità, quindi della affidabilità, della attendibilità, della credibilità, dell'importanza degli insegnamenti che hai ricevuto. Quest'ultima parte della prefazione è ancora più importante per noi, ancora più trasparente per quel che ci riguarda. Perché? Perché dice il lavoro fatto da uno che non è stato della prima ora, come non siamo noi, ma che, sapendo bene, come ha detto nelle altre frasi, come è nato il cristianesimo, da avvenimenti, successi in cui, sapendo bene questo, sa di conseguenza che non si può che ripercorrere quella strada per diventare cristiani, e allora dice di mettersi a fare ricerche accurate su ogni cosa fin dagli inizi. È ciò che facciamo noi quando ritorniamo alle sorgenti della nostra fede, facendo ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi. Come? Attraverso il percorso fatto fin dagli inizi da quelli che prima di noi sono stati testimoni fin dal principio e poi sono divenuti testimoni e trasmettitori ministri della parola. È quello che facciamo noi adesso, fare ricerche accurate sulle nostre origini affinché possiamo renderci conto della solidità degli insegnamenti ricevuti. Sentite come questo si addice precisamente a dei cristiani che sono cristiani per tradizione, cioè per cose ricevute da altri. Che cosa è necessario per loro? Per rendersi conto della solidità, dell'affidabilità, della validità, dell'importanza, del valer la pena di, che val la pena di non dichiararsi, ma diventare discepoli di Cristo, cristiani. Che cosa è necessario per loro? Fare ricerche accurate sugli inizi, su ogni cosa, fin dagli inizi, cioè precisamente questo, ritornare alle sorgenti. I Vangeli, come scritti, come dichiara qui uno degli autori, sono nati precisamente per rendere possibile questo. Cioè che cosa? Per rendere possibile ad ogni generazione successiva alla prima che lo stesso procedimento di conversione fatto dalla prima potesse sempre realizzarsi, che lo stesso percorso di coinvolgimento ed incontro con Gesù e con la sua parola, con la P maiuscola, come dicevamo prima, fosse sempre possibile a tutti, a tutte le generazioni. E non è soltanto Luca a dircelo. Adesso noi già abbiamo guardato queste due righe di prefazione perché stiamo iniziando, ma non è solo lui. Molti altri testimoni della prima ora o autori di quelle scritture che noi chiamiamo il Nuovo Testamento hanno detto e fatto la stessa cosa che è dichiarata qui. Per esempio, l'Evangelista Giovanni, per fare solo un esempio, nel fare la dedica dello scritto suo, del suo Vangelo, alla comunità alla quale lo rivolge, lo destina, dice: testualmente così, ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo che dà la vita, cioè l'evento, la parola con la P maiuscola, la proposta, l'incontro che dà la vita, poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza e ve la annunciamo anche a voi. Quello che abbiamo veduto e udito noi annunciamo anche a voi, perché anche voi, come noi, siate in comunione col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Cioè, perché anche voi facciate lo stesso incontro. Sentite com'è simile questo linguaggio? Al termine della sua opera, sempre l'Evangelista Giovanni, cioè nelle ultime righe, nel congedo del suo Vangelo, quando chiude il suo lavoro, dice: molte altre cose ha fatto Gesù alla presenza dei suoi discepoli che non sono state scritte in questo libro. Queste però sono state scritte perché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo questo abbiate la vita nel suo nome. Dove si vede molto bene che credere non significa dare l'assenso, perché dando l'assenso non si ha la vita. Cioè, dare l'assenso è un'operazione intellettuale, avere la vita significa condividere la vita, coinvolgersi, legarsi, significa incontro. Ora, perché abbiamo rintracciato questi altre conferme di queste righe iniziali del Vangelo di Luca? Perché sono queste che ci dicono che cosa sta succedendo quando noi apriamo il Vangelo come libro. Quando noi apriamo il Vangelo come libro, ricordiamocelo bene, la prima cosa e l'ultima, da dire all'inizio, alla fine e durante, sempre, la prima, la più importante, quando noi apriamo il Vangelo come libro succede qualcosa, che non è una lettura. Se noi non sperimentiamo questo, i Vangeli sono stati scritti invano. Invano, cioè sono falliti. Il loro scopo dichiarato qui non si compie. Dunque sono falliti. Sono andati a vuoto, invano. Cosa vuol dire in italiano invano? Vuol dire fare ciletta, andare a vuoto. Quando noi apriamo il Vangelo, succede qualcosa che non è una lettura, è un incontro, anzi l'incontro più importante che si possa fare a questo mondo. È un po' quello che è capitato pari pari a Pietro, a Giacomo, a Giovanni, Andrea, alla Samaritana, quel giorno che è andata a prendere l'acqua al pozzo e guarda caso quella volta invece di andare a prendere l'acqua si è trovata con qualcuno che gli ha detto, smascherando ogni sua maschera, qual era la cosa che aveva bisogno di bere? Molto di più dell'acqua che andava a prendere a quel pozzo. E quella, vi ricordate cosa dice l'Evangelo di Giovanni, capitolo 4, si è ritornata a far che? A fare l'evangelista. Tornate e cominciate a dire al paese, ma ho incontrato uno così e così. Venite un po' a vedere. Questa è l'esperienza originaria che ha generato il Vangelo e che ha generato il cristianesimo e che non è un ricordo e un privilegio avvenuto solamente alle origini per quei fortunati che furono alle origini. Se così fosse, noi saremmo semplicemente dei lettori. Ma così non è. E il Vangelo è stato scritto precisamente perché così non fosse. Ecco perché vi ho detto che l'incontro con il testo o il percorso del testo fatto da voi è la primissima cosa. Senza incontrarvi voi stessi non potete fare un incontro per interposta persona. Si può fare un incontro per interposta persona? Per procura? Non si può fare l'incontro col Signore per interposta persona. Bisogna incontrarsi, se no non si incontra. E non abbiate paura che l'incontro diretto con il testo biblico vi faccia inciampare. Magari vuol dire che vi ha coinvolti in qualche modo. Brutto è se va tutto liscio, cioè non vi dice niente. Non sposta nulla, resta tutto come prima, non è servito a niente. È chiara questa prima cosa? È la condizione imprescindibile, senza questo tutto il resto va a vuoto, va in vano. E lo abbiamo visto scritto qui nelle prime righe, non è che ve lo dico io, eh? Qui non si tratta di dirvi la chiave con cui si entra o le istruzioni per l'uso solamente, come vi dicevo prima, che è chiaramente un paragone, un modo di dire. Qui si tratta allora di molto di più. Si tratta di sperimentare, di celebrare, di vivere quell'incontro supremo da cui sempre, allora, oggi come allora, domani come oggi, sempre e da sempre e per sempre, proviene il cristianesimo.
E tu sostieni che questo è vero anche se uno non sa togliere la luce, cioè anche il più provveduto, diciamo.
No, se non sa togliere la buccia succede che non gli serve niente, che non funziona l'incontro, perché, se ho capito bene almeno, per buccia si intende precisamente aprire la porta, far avvenire l'incontro, cioè far sì che qualcosa ti coinvolga, ti colpisca, ti faccia effetto. Senza di questo, almeno se ho capito bene cosa vuoi dire, chiaramente no. Ma lo dico come prima cosa imprescindibile, perché è la condizione senza la quale non si verifica una cosa come quella che vogliamo fare, poiché noi ci prefiggiamo come minimo proprio di togliere la buccia, come minimo, ma come minimo, perché quel che stiamo facendo quando apriamo il Vangelo non è un'operazione di lettura. E questo non perché lo dico io, perché non l'ho fatto io questa roba qui. La storia è qui, mica l'ho fatta io, l'ho inventata io, eh. L'Evangelista Luca, quando scrive sul Vangelo, l'ha detto chiaro, l'ha dichiarato subito. Ha dichiarato questo, quello che stiamo dicendo. Perché? Perché non l'ha mica l'aveva fatta lui. Quindi non dico senza l'aiuto. Altrimenti, se non ci fosse stato bisogno di aiuto, cioè di trasmissione da persona a persona, l'incontro con Gesù non avrebbe bisogno della catena di testimoni. Ci vuole, e senza questa non avviene. Però guai se il testimone principe, e cioè la scrittura, lo scritto, non cessa di essere scritto, non diventa parola, appello, incontro. Guai se non ci aiutiamo a fare questo, perché allora non è più il Vangelo. È un'altra cosa, abbiamo letto un libro. Da questo punto di vista, quando un libro si è letto una volta, si dice, ma io lo conosco già. Ciò che fanno o dicono di fare, pensano di fare, parecchi di noi, o di cosiddetti cristiani, hanno detto, ma il Vangelo si sa, si conosce, no? È quello che si conosce di più. Proprio dicendo così, che si dimostra chiaramente che non si conosce per niente. Cioè che non si è ancora entrati. Perché è un incontro, se è un incontro o uno strumento di incontro, sarebbe come dire, amo la televisione, non so già che cos'è, no? Già, allora perché l'apri? È che ogni volta succede un evento, ed è il nuovo evento che te la fa riaprire. E se no uno non crede, no? Ora, che avvenga questo, non solo è possibile, ma è necessario, anzi è imprescindibile, come ho detto prima, perché avvenga il cristianesimo, cioè perché, come è successo agli inizi e come sempre dovrà essere, avvenga l'incontro con Gesù. E se no non avviene. E mica lo dico io questo che se no non avviene. Se non fosse stato necessario, mi sapete dire perché hanno fatto gli evangelisti, hanno fatto i Vangeli? E che ce n'era bisogno, se non era necessario. Dunque è un passaggio obbligato. Ma non un passaggio obbligato come un libro da conoscere o un dépliant da leggere, ma precisamente come un incontro. Un luogo, uno strumento di incontro. E ogni volta che si apre il Vangelo è un'occasione, una nuova occasione di incontro. Succede qualcosa in questo senso, sempre, tutte le volte. Il brutto è se ce ne accorgiamo noi. Perché uno può venirmi a trovare quanto voglio, ma se io non lo vedo nemmeno, cosa serve? L'appuntamento è mancato. L'appuntamento è mancato. Noi ci accingiamo a qualcosa del genere. E non lo dico per far propaganda a una cosa che cominciamo. Io non ho niente da vendere. Qui non stiamo facendo la dimostrazione di un prodotto. E il testo, l'abbiamo letto le prime righe apposta, no? È il Vangelo che ci dice questo di sé. E per conferma vi ho detto, non è mica Luca che la pensava così. E abbiamo guardato qualcun altro che ha fatto lo stesso discorso e lo stesso mestiere di evangelista. È perché così fu fin da principio e così resterà fino alla fine. O così o niente. Questa è la storia. Ecco perché quello che ci accingiamo a fare è una cosa così, così grossa. Nella vostra storia, nella vostra vita, se voi continuate a fare un percorso di questo genere, o sarete dei lettori più o meno attenti, e degli spettatori più o meno interessati, e raccoglierete qualche conoscenza in più, oppure la vostra vita non sarà più come prima. Voi avete fatto un incontro del quale, volenti o nolenti, avete la responsabilità. Deve succedere qualcosa, e se non succede è solo perché non ci se ne è accorto. Ricordate di nuovo la famosa frase di Gesù alla Samaritana che gli dice: dammi da bere. E gli dice: ma come? Te mi dai da bere a me? Lo sai che i samaritani, i giudei, sono nemici da secoli. Come ti permetti? La risposta famosa di Gesù: se tu conoscessi che cosa ti sta capitando, saresti tu a chiedermi da bere. Cioè gli ho ribattato la frittata. È quello che fa l'incontro con il Vangelo. Uno crede sta andando a prendere da bere, a leggere qualcosa, e si trova spiazzato. Questo è ciò che avviene, a condizione di accorgersi. Ed è per questa la cosa che vi ho detto per prima, è la più importante, la più imprescindibile. Thank you. chiaro, dicevo. Sì o no? Noi ci mettiamo per strada, per una strada e per strada, in questo modo, eh? In questo modo. Quindi, auguri. Bisogna cominciare col dirci. E voi capite adesso forse un pochino meglio, io spero, perché vi ho detto, se voi non lo leggete il Vangelo, ok, allora diciamo di aver messo la pietra di base e l'abbiamo presa dal testo stesso. Che cos'è un Vangelo, infatti, abbiamo detto? La cosa più importante. Il Vangelo secondo Luca, abbiamo già detto, è il primo volume di un'opera in due volumi, quindi chi vuol conoscere il Vangelo è un Vangelo per noi particolarmente interessante, come abbiamo ascoltato dalle prime righe che vi ho letto appositamente subito, perché è un Vangelo scritto su ricerche accurate fatte da uno che si è convertito al cristianesimo e ha fatto la scoperta venendo da lontano, cioè da una cultura, da un ambiente che non era quello in cui Gesù è vissuto ed ha operato e parlato. L'autore del Vangelo secondo Luca è uno straniero rispetto all'ambiente in cui Gesù è vissuto ed ha operato e in cui è nato il cristianesimo, che è l'ambiente palestinese del primo secolo dopo Cristo, del primo secolo della nostra era. È un greco, uno di un'altra lingua, di un'altra cultura, di un altro mondo, e quindi ancora più interessante che un tale di questo genere si sia messo a fare l'evangelista, perché vuol dire che nel cristianesimo e nella sua conversione al cristianesimo egli ha scoperto qualcosa non solo di affascinante, come dicevamo prima, ma di importante, non solamente per un popolo, ma per tutti i popoli, non solamente per un'epoca, ma per tutte le epoche, non solamente per i primi, ma anche per quelli che sono venuti dopo. Lui è uno di quelli che sono venuti dopo. Vi dicevo, doppiamente interessante che ci dica qual è stato il percorso della sua fede. Aver fatto appassionate ricerche fin dagli inizi su tutto ciò che riguarda la causa di Gesù, la vicenda di Gesù, fin dagli inizi. Questo rappresenta, dicevo, benissimo, al meglio, il nostro stesso percorso. Doppiamente interessante dunque un Vangelo da questa ottica, da questo punto di partenza, così vicino o più vicino degli altri al nostro e alla nostra situazione, che come quella di Teofilo, che è il destinatario primo di quest'opera, il personaggio appena nominato qui, è la situazione di chi ha ricevuto degli insegnamenti, ma è importantissimo che ne faccia la verifica personale. Come dire che l'Evangelista Luca per primo ha sperimentato e sta raccontando, come non basta avere ricevuto, bisogna cercare. cavare in quello che si ha ricevuto, che si è ricevuto. Fare accurate ricerche. E chi non lo fa è il famoso cercatore del tesoro che non lo trova. O il mercante di perle, troveremo queste parabolette più avanti, che non ha notato, non ha cercato, non ha trovato. Una frase di Gesù riferita dai Vangeli, non a caso, sarà: chi cerca, trova. Il che vuol dire che chi non cerca non si meravigli, non trova. Interessante questo punto di vista, da cui opera il nostro Luca, l'Evangelista Luca. Questo suo punto di vista particolare, punto di partenza, così più vicino a noi rispetto agli altri, lo ha reso straordinariamente attento a certe caratteristiche di Gesù. Che cos'ha il Vangelo di Luca, o secondo Luca, di speciale, di diverso rispetto agli altri? Precisamente questo. Precisamente uno sguardo, un'angolatura, un punto di partenza, quindi di avvicinamento a Gesù, con delle sensibilità diverse dagli altri, che gli ha fatto scoprire delle cose e quindi raccontarci degli aspetti dell'incontro con Gesù che nessun altro evangelista ha trovato. Ve ne accorgerete cammin facendo, è proprio l'evangelista Luca che ci ha consegnato alcune pagine di Vangelo che non si trovano in nessun altro dei quattro Vangeli. Ora vi dirò fin dall'inizio che queste scoperte nuove fatte da Luca nella vicenda di Gesù, nell'incontro con Gesù, queste pagine di Vangelo proprie dell'opera di Luca sono quasi la metà dell'opera. Non so se mi spiego. Quasi la metà del Vangelo secondo Luca è materiale che altrove negli altri Vangeli non si trova. Volete solo qualche esempio? No, documentazione. Alcune tra le parabole più originali e importanti di Gesù si trovano, noi le conosciamo solo attraverso Luca. La parabola del Samaritano, solo Luca ce la trasmette. La parabola del padre buono e dei due figli, che noi solitamente chiamiamo del figlio prodigo, solo Luca ce la trasmette. Non so se vi spiego. Se non avessimo queste due pagine del Vangelo, non è che mancherebbe qualcosa di insignificante, qualcosa da poco. Vi ho fatto solo due esempi, vi ripeto, quasi la metà del materiale di questo Vangelo è, tra virgolette, originale rispetto agli altri. Non è un caso, è che è l'opera di Luca, cioè con questo punto di partenza che lui si dichiara dalle origini, testimoniandoci quindi di essere un ricercatore appassionato della tradizione cristiana, degli insegnamenti ricevuti. ed è quello, di nuovo, guarda caso, che è il nostro compito, come era il suo. È la stessa roba che tocca a noi di fare. Il vero discepolo di Gesù, il vero credente in lui, è uno che sa di avere una miniera da scavare, una miniera dove sta nascosto un tesoro, un capitale di importanza capitale per sé e per gli altri, per il mondo, per le sorti del mondo. In questo senso il Vangelo che possiamo leggere si presenta anche particolarmente originale, particolarmente interessante, non è sicuramente un percorso più o meno simile a quello degli altri. Di nuovo, come dicevamo prima, di ogni nostro accesso alla parola, ogni volta è un incontro, ogni volta è un percorso nuovo, ogni volta, così è stato per gli evangelisti, per ogni evangelista è stato un percorso nuovo. Non a caso ci sono stati trasmessi tutti con lo stesso titolo, Vangelo, però con l'aggiunta secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca, secondo Giovanni. Non a caso questo secondo, con lo stesso titolo. È per via della miniera. La miniera delle origini ha parecchi percorsi di scavo. Questi sono, ad esempio, i quattro Vangeli o le quattro versioni dell'unico Vangelo. Detto questo, più da vicino, venendo più da vicino al testo, noi abbiamo il Vangelo di Luca, 24 capitoli da distribuire su 16 incontri. Allora, se vogliamo percorrerlo un po' tutto, sia pure così come possiamo nel tempo che abbiamo, capite subito che da un incontro all'altro bisogna che ci prefiggiamo di leggere o sbucciare o digerire, come volete, più di un capitolo. Se no, non ci stiamo come quantità possibile. 24 capitoli del Vangelo di Luca che sono articolati, cioè disposti o composti, un po' con lo schema degli altri due che precedono, cioè il Vangelo secondo Matteo e del Vangelo secondo Luca, con una parte, una cornice iniziale, una parte produttiva, un prologo, come si dice nel caso del Vangelo di Giovanni, ma che vale anche per gli altri evangelisti, vale anche per Luca, e poi un corpo centrale più sostanzioso, che è quello che riporta un po' distribuiti lungo un percorso che va dal nord al sud del paese di Gesù, cioè dalla Galilea alla Giudea, su una canovaccio, su una traccia geografica convenzionale che riporta i due poli principali della presenza di Gesù nel suo paese, il nord e il sud, la Galilea alla Giudea, dispone che cosa su questo canovaccio, su questo tracciato? Dispone i fatti, alcuni fatti e alcuni detti di Gesù, non riportati da uno stenografo o da un registratore, ma riportati da testimoni degli avvenimenti, diventati poi ministri della parola, per usare le espressioni che abbiamo letto poco. Riportati dunque attraverso il mezzo di trasmissione di comunicazione, che sono delle esperienze personali, riportati da persona a persona, riportati attraverso un percorso che non è quello della registrazione, ma quello della testimonianza, che vuol dire che noi probabilmente non troveremo né la fotografia dei fatti né la trascrizione tale quale, parola per parola, dei detti, ma certamente il senso originario di quei fatti e di quei detti, arricchito del colore, dei colori e del calore delle testimonianze cristiane primitive, compresa quella dell'autore del nostro Vangelo e della sua sensibilità cristiana particolare, compresa quella di Luca. Di Luca, ma anche di tutti quelli, come dice lui, che prima di lui hanno posto mano a questa trasmissione. Dunque, alcuni detti, alcuni fatti, alcune documentazioni della prassi di Gesù di Nazaret, alcune documentazioni dei detti di Gesù di Nazaret, un'antologia, una scelta. Perché un'antologia, una scelta? Perché gli evangelisti, come trasmettitori, ministri della parola, raccontatore degli eventi successi tra di noi, non si sono prefissi di fare un reportage. Gli scritti degli evangelisti e prima di loro la predicazione cristiana orale non si sono prefissi di fare un reportage su Gesù, un servizio giornalistico. Si sono invece prefissi che cosa? Queste cose sono state scritte perché voi crediate. Noi vi raccontiamo l'esperienza fatta del Verbo della vita perché anche voi possiate provare ciò che abbiamo provato noi. Dunque, per questo un'antologia, una scelta, alcuni fatti, alcuni detti, perché non si trattava di essere i biografi di Gesù, si trattava di essere i testimoni, gli annunciatori, i raccontatori di quanto è importante conoscerlo per vivere, di quanto è importante averlo incontrato per non aver vissuto in vano. Questo era il loro scopo. Per questo si faceva la predicazione cristiana primitiva, per questo sono stati scritti i Vangeli, per questo lungo il corpo centrale del Vangelo di Luca, come degli altri evangelisti, ci sarà una traccia e una treccia fondamentale, un canovaccio, una raccolta, un'antologia di alcuni detti, di alcuni fatti di Gesù di Nazareth, e questa traccia è culminante in un fatto. La sequenza, alcuni fatti, alcuni detti, che costituisce il corpo, il nervo, la pasta di un Vangelo, è conclusa, non è conclusa, la parola concludere non è esatta, come adesso diremo, culmina, sfocia, approda in un fatto, il fatto. Culminante, centrale, il baricentro della predicazione cristiana, che è la risurrezione del crocifisso. Quindi, il racconto continuato della morte e delle esperienze di risurrezione di Gesù. Questo è ciò dove va a parare il percorso di ogni Vangelo, quindi anche del Vangelo di Luca. E badate bene, stavo dicendolo prima, adesso lo mettiamo a fuoco meglio, non si tratta della fine del racconto, non si tratta della conclusione, si tratta invece del approdo o del culmine, del centro, del nucleo centrale, del baricentro, per cui, per illustrare il quale o per documentare il senso del quale evento supremo, ci sta prima la raccolta, la documentazione di alcuni fatti e di alcuni detti. Proprio perché i Vangeli non sono una biografia o un reportage, qui si comincia dall'inizio, come tutte le storie, c'è un inizio e c'è una fine. Non è una storia, non c'è un inizio e una fine in questo senso. È una predicazione, una proclamazione, un annuncio della grande notizia. Vangelo significa in italiano la lettera, la grande notizia, e la grande notizia si condensa proprio qui. Il crocifisso Gesù di Nazareth, il crocifisso, è risuscitato. Dentro a questo unico evento sta il baricentro della notizia, della grande notizia, e la raccolta di fatti e di detti che precede nel percorso dei nostri Vangeli ne è soltanto la spiegazione, un aiuto a comprendere, cioè perché Gesù è morto e perché Gesù è risorto. Ecco perché è un corpo unico. Questa è la traccia di ogni Vangelo, quindi anche del Vangelo di Luca, che perciò 24 capitoli appaiono disposti così. Al punto culminante ci stanno i capitoli, racconto della passione, l'esperienza della risurrezione, sono i capitoli 22, 23 e 24 del Vangelo di Luca. Prima di questi, una raccolta di alcuni fatti e di alcuni detti che è lunga, pressa poco, una ventina di capitoli, diciamo 18-19 capitoli. In apertura del Vangelo secondo Luca ci sono due capitoli, cornice iniziale, prologo, ouverture, come si dice, delle sinfonie, cioè quei due capitoli che erroneamente vengono solitamente chiamati in modo molto non corretto, vengono chiamati Vangelo dell'infanzia. I primi due capitoli del Vangelo di Luca, come anche di Matteo, vengono chiamati Vangelo dell'infanzia. Già, come se il Vangelo fosse una biografia di Gesù, si comincia dall'infanzia, poi quando diventa grande, poi quando muore. Le cose non stanno così, vi abbiamo già detto, un Vangelo non è una storia di questo genere, non è una biografia di Gesù, e dunque i primi due capitoli non sono il Vangelo dell'infanzia, sono invece il prologo o l'ouverture, come dicevamo prima, della grande notizia. Sono la sigla d'apertura. E come spesso succede nella sigla d'apertura, ci sono già i temi dominanti di quel che viene annunciato. No? Per questo si chiama sigla di apertura. Questo è il tracciato di questi 24 capitoli. Non vi sto a dire riassuntivamente, panoramicamente, i grandi centri di interesse della sensibilità lucana nell'incontro con Gesù, perché se anche ve li dicesse ve li dimenticate quest'altra volta, non vi servirà granché. Forse meglio che invece li andiamo scoprendo strada facendo e poi li sottolineiamo quando capitano, no? Ogni volta che ci si imbatte perché non ci sfuggano. Vedrete che il Vangelo di Luca ha delle grossissime sottolineature che fa al messaggio cristiano, che corrispondono a quel punto di partenza che vi dicevo prima, il punto di partenza di un convertito da lontano, da una cultura, da un popolo molto diverso, e che quindi è stato particolarmente affascinato dalla vicenda, dalla proposta, dall'incontro con Gesù. Questo è un po' un primo approccio all'opera, al percorso da fare. È gioco forza che quindi per la prossima volta cominciamo a distribuirci un po' da leggere e poi da mettere insieme, da condividere. Allora, vi ripeto, bisogna leggerlo, passarci dentro, tanto più, a maggior ragione, doppiamente, se per caso pensate di conoscerlo già. Come vi ho detto, bisogna passarci dentro, leggerlo, annotare tutto quello che vi sembra, cominciando dalle cose che vi sembrano difficili o che vi fanno qualche sorpresa. Ma non limitandosi a questo, prefiggendovi di arrivare sempre a quello che abbiamo detto all'inizio, cioè: se questo è un incontro, se questo è un appello, se questa è una parola, qual è l'appello che io, che fa per me, che io mi è parso d'aver sentito? Perché si tratterà di verificarlo se abbiamo visto o mal visto se abbiamo sentito bene o capito male, e questo è lo scopo del vederci insieme, altrimenti potete fare da voi, ma è indispensabile passare attraverso questo appunto per non scambiare i fischi con i fiaschi e non prendere le lucciole per lanterne, come dice il proverbio, tanto più trattandosi del Vangelo. Quindi per il prossimo incontro bisognerà che subito ci percorriamo uno di questi capitoli, dico uno perché il primo è molto lungo, sono 80 versetti, primo capitolo del Vangelo di Luca. Quindi abbastanza consistente. Allora sarà bene che come prima tappa facciamo questa. Il primo capitolo con questo che abbiamo detto come attrezzatura di partenza, prefiggendovi, oltre che di passarci dentro, di portare insieme sul tavolo quello in cui vi siete imbattuti, cominciando dalle eventuali difficoltà di approccio, eventuali inciampi, magari ci fossero, perché è brutto se non ci sono, per arrivare non solo all'inciampo, al di là dell'inciampo, a sentire, a verificare quale tipo di appello si è sentito, quale tipo di chiamata si è sentito. Vi farò una breve quadratura panoramica di questo capitolo, dei contenuti di questo capitolo, ma soprattutto più che di questo sarebbe importante riempire quel tempo che avremo la prossima volta di vostre comunicazioni. In quadratura generale del primo capitolo, come del resto del secondo, vuol dire che si tratta di questo prologo che abbiamo detto, ouverture, quindi non aspettatevi che ancora sia in azione Gesù, si tratta di premesse, previe, avvenimenti che precedono la sua entrata sulla scena, prologo in questo senso, cornice d'apertura in questo senso, ma anche se si parla nel primo pezzo dell'annuncio della nascita di Giovanni il Battezzatore, nel secondo pezzo dell'annuncio della nascita di Gesù, nel terzo pezzo dell'incontro tra le due madri destinatarie di questi annunci di nascite, e nell'altra parte del capitolo, anche se si trovano due preghiere, il cosiddetto Magnificat, la preghiera di Maria, il cosiddetto Benedictus, la preghiera di Zaccaria, i due destinatari dei due annunci, ecco, anche se i contenuti sono di questo tipo, nessuno di essi sembra avere diretto riferimento con né la prassi, né i fatti, né i detti di Gesù, perché appunto è il prologo, la sigla d'apertura, però ve ne accorgerete, state attenti, dentro ci sono già, come dire, liofilizzati in condensato, ci sono già caratteristiche fondamentali del cristianesimo, della proposta di Gesù, della sua prassi e della sua parola. Perché? Precisamente perché è Vangelo, è la prima tappa, anche se la sigla d'apertura, del Vangelo secondo Luca, quindi pur avendo come oggetto immediato questo che abbiamo accennato, però nel fondo dell'annuncio ci sta sempre un annuncio, una predicazione riguardante l'incontro con Gesù, l'appuntamento con Lui, quello che Egli vuol dire, le sue chiamate ai suoi discepoli. Ci sono sempre queste cose tra le righe. Vedremo se riusciamo a travedirne qualcuna nel percorso che faremo. E ve lo dico prima perché ci facciate caso. Se uno si fermasse a dire che cos'è il Magnificat, la preghiera di Maria, bene, e con ciò cosa c'entra con il nostro incontro con Gesù? E cosa ci dice? Oppure, se uno si fermasse a dire, ma adesso noi leggiamo il racconto dell'annuncio dell'angelo a Maria. Bene. Madonna, sì, era lei, quindi è successo questo. A me cosa mi interessa? A me cosa mi riguarda? Dov'è il Vangelo, come l'abbiamo detto prima? Vedrete subito che la tentazione istintiva in cui si inciampa, e diciamocela perché è solo così che ce ne liberiamo, ogni volta che ci inciampiamo, l'unica è toccarla con mano, vedrete che sarà quella di leggere una storia che riguarda Maria. Zaccaria. Roba d'altri. D'altri tempi e d'altre persone. Questo non è il Vangelo, abbiamo detto. Dunque, finché si resta in questa ottica, voi vedrete, ce ne accorgeremo passandoci, provando, c'è un po' di strada. Tra le righe, sempre, comunque, questo è Vangelo, stessa pasta, stessa roba. Precisamente perché il Vangelo non è reportage, né su Maria, né sul Battista, né su suo padre, né sulle circostanze della sua nascita. Qui c'è ben altro tra le righe che appunto ci riguarda da vicino, è la chiamata di Gesù, è un appello, è una maniera di imparare a conoscere Lui, che è presente in mezzo a noi, che parla, che chiama. Lo vedremo, lo proveremo a fare, però sappiamolo in partenza, perché vedrete cosa vi verrà fatto in partenza. Di ascoltare degli aneddoti, degli episodietti riguardanti Zaccaria, Elisabetta, Maria, Giovanni, quasi che leggessimo delle storielle di altri tempi. Pariamo a farci caso, aiutandoci un po' anche con le note. Avete un testo dove ci sono un po' di note? Questa sarebbe una cosa da avere, un buon testo biblico, bisognerebbe averlo. Magari, chissà, al caso di procurarci, adesso vediamo un po', perché ricominciamo, poi dopo vediamo se
pensi qualcosa anche di più della vita di
Gesù. No, la Bibbia, se ce l'avete, va bene, aiutatevi con quella, se avete una Bibbia buona, però imparate ad utilizzare i sussidi che mettono, no? Questo è un suggerimento che ci può aiutare a non inciampare. Tra l'altro ci sono dei rimandi ad altri passi biblici che delle volte sono la lucina che apre la comprensione giusta, quello che c'è tra le righe, come vi dicevo prima, delle volte viene fuori proprio da quei passi a cui rimanda una buona Bibbia, ce li ha, o nelle note di fianco. Però pensavo a qualcos'altro di più specifico, se ci servirà davanti, perché ho visto che sta uscendo, ancora uscire in libreria, sta uscendo una bella edizione dei Vangeli, molto ben sussidiata in modo elementare, cioè in modo divulgativo, che adesso voglio un po' vedere, poi dopo magari ve la faccio vedere. Vediamo se ci serve, magari la recuperiamo. Allora, per stasera possiamo dire che abbiamo aperto un po' strada, la porta. Se di quello che abbiamo accennato c'è qualcosa che vi ha particolarmente stuzzicato, che ha bisogno di qualche altra precisazione, me lo dite.
Cioè, questo è un fatto molto storico. Cioè, qui parla Luca che molti hanno scritto sia della vita di Gesù e sia anche delle opere che ha fatto, che per sentito dire, però noi sono stati tramandati soltanto 4 Vangeli, compreso quello di Luca.
Sì.
Cioè, le altre cose, gli altri scritti,
sì,
ci sono delle motivazioni perché non sono arrivati fino ai nostri giorni, o un quinto Vangelo, qualcosa del genere, oppure perché ripetevano, che tu hai detto che Luca, la metà del Vangelo di Luca è nuovo rispetto a quello che hanno detto gli altri.
Sì.
Potrebbe anche esserci stato che altri scritti c'erano delle innovazioni che non sono arrivati ai giorni nostri. Devono essere significative, perché hai portato i due esempi del figlio prodigo.
Chiaro che se c'erano cose significative e sono state raccolte nei nostri Vangeli, non è possibile che i primi discepoli avessero a disposizione delle cose preziose e le hanno lasciate da parte. Questi scritti di cui parla Luca qui sono lavori fatti prima da altri e che quindi sono stati le fonti dei nostri Vangeli, se non si sono conservate precisamente perché sono stati integrati. Quindi non si riteneva necessario, cioè, dove c'è il più c'è anche il meno, no? Quindi il meno non viene trasmesso a parte, parallelamente, soprattutto perché le prime generazioni cristiane che hanno fatto degli scritti non le hanno fatte per documentazione, reportage, vi dicevo prima, sulla vicenda di Gesù, ma le hanno fatte per la predicazione e l'annuncio. Ora è chiaro, quando avevano il necessario per fare questo non andavano a cercare altro, e se per fare questo avevano attinto delle fonti, è chiaro, una volta composto ciò che deriva dalle fonti, le fonti non servono più, come facciamo noi, insomma, quando, no, utilizziamo dei materiali precedenti per fare una nuova costruzione, non è che quei materiali precedenti rimangono, sono stati incorporati, sono lì. Ecco, è qualcosa del genere che è successo prima o alle spalle dei nostri Vangeli scritti. Ci sono stati sicuramente degli altri scritti, ma che sono stati le loro fonti, quindi sono stati integrati, incorporati. È stata una trasmissione successiva, non parallela, come dire, in una linea evolutiva, consecutiva, della stessa linea. Luca sta parlando delle sue fonti quando parla di questo, e infatti aggiunge di aver fatto ricerche. Quindi se noi abbiamo in Luca dei materiali che in altri evangelisti non ci sono stati, precisamente perché lui ha avuto a disposizione delle fonti che altri non hanno avuto e le ha integrate nel suo lavoro, nel suo Vangelo. prossima volta è
ce l'avete tutti i calendari, ce ne sono qua. Niente, a salute,
9 novembre.
Sempre alla stessa ora?
Sì, sempre alla
stessa ora. Questo tipo l'ora non era il padre di sera?
Sì, beh, era nel manifesto, cioè dopo l'hanno detto il manifesto della commissione delle parrocchie, comunque la prima sera, perché questo è stato dato nelle chiese. Nelle chiese c'era anche il manifesto che precisava dalle ore 21 alle ore 23.
Sì, c'era poco che scriveva che ore era senza dire.
Però questo appunto,
cioè, no, voglio dire, un entra nella chiesa, fa il nome del padre e non va a vedere cosa c'è appiccicato alla porta. Vicino all'altare c'è questo, uno lo prende, inizia a leggere. A che ora è? Domenica. Al cimitero, la messa per il mio Don Alvaro. Ma chi è che ho detto roba? Ma c'è scritto? No, c'è scritto niente. E dopo dice, va nella porta, sta a posto, guarda la porta, vedete, guarda la terra, faccio il nome del padre, e con scatti si va tutta la gente, guarda questa mano su, guarda.
Generalmente questo qui veniva dato, qui veniva la prima sera, la prima volta.
Questa è la prima volta che mi apparso San Bernardino,
tutte le parole
è stato domenica, l'ho trovato agli 11, ma tutta la messa non